Se fosse possibile immaginare Sua Maestà Satana alle prese con la composizione di un'opera lirica, Carmen sarebbe il tipo di lavoro che potremmo aspettarci da lui. L'estratto che vi ho letto viene da un libro che si intitola Invettive musicali, pubblicato per i tipi di Adelphi. L'autore è Nicholas Loninsky, ma la cura del volume dell'edizione italiana è di Carlo Boccadoro, che è con noi. Buon pomeriggio, benvenuto.
Buon pomeriggio Gaia, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Carlo Boccadoro lo inserisce in questo volume alla fine, in un suo testo appunto di accompagnamento, una sorta di postfazione, racconta chi è Loninsky.
Nicholas Loninsky, che in America è una figura leggendaria, è totalmente sconosciuto da noi, se non fra i pochi che frequentano la musica di Edgar Varèse, perché il suo nome appare come dedicatario di uno dei grandi capolavori del Novecento, che è Ionisation, per ensemble di percussione, che lui diresse per la prima volta. Lui era uno dei più grandi amici di Varese, di Charles Ives, era un campione del modernismo, amico di Cage, era pianista formidabile, è stato anche compositore, grande direttore d'orchestra, però poi la sua carriera si è interrotta verso gli anni 30, perché poi è dovuto anche fuggire a causa delle persecuzioni naziste, ed è diventato famoso come teorico, come autore di libri, di dizionari, come lessicografo, come curatore di conferenze, come autore di volumi sulla musica. E diciamo la sua parte da esecutore professionista è stata messa più in ombra. Ed è comunque una delle vere eminenze. Grigi ha commissionato un sacco di lavori, Ives gli ha fatto dirigere la prima esecuzione di Three Places in New England, che gli ha anche dedicato. Insomma, è una voce che spingeva sempre per quella che era allora l'avanguardia più estrema, un vero campione che non aveva paura e andava contro, anche contro il pubblico dell'epoca, con reazioni anche bizzarre, come dice nel libro, quando ha fatto la prima di Ionisation. Poi un signore ha trovato un bigliettino anonimo in camerino dove gli suggerivano di dirigere un brano per due stufe e un lavandino.
E questo è un po' il quadro, il profilo di Loninsky musicista. Qui però nel volume che io ho fra le mani la sua veste è un'altra.
Sì, lui è andato a cercare centinaia, migliaia di recensioni negative che vanno dai tempi di Beethoven fino a quella, il libro è del 1953, quindi quella che era allora la musica contemporanea, Shostakovich, Copland, Webern, Schoenberg, Webern, eccetera. È interessante poter vedere le recensioni di quelli che vanno a sentire per la prima volta la seconda di Beethoven o la Carmen o insomma opere che per noi oggi sono dei classici, e noi non pensiamo mai che anche quella è stata musica contemporanea quando è uscita. La cosa veramente strabiliante di questo libro, e anche la più divertente, è che queste musiche che per noi sono ormai innocue, cioè nessuno si traumatizza più a sentire Schumann, Brahms o Berlioz, vengono trattate da questi primi ascoltatori come se stessero parlando di Stockhausen o Xenakis o Luigi Nono. Cioè dicono che è musica dissonante, inascoltabile, rumorosa, armonie atroci, e stiamo parlando magari della serenata di Tchaikovsky o della seconda sinfonia di Brahms, appunto per non parlare delle opere, visto che siamo in programma sull'opera. Su Wagner ti lascio immaginare che cosa possono aver detto sulle opere di Shostakovich, su Carmen, su Verdi, l'ira di Dio. Cioè parlano di questi autori come se fossero avanguardia estrema, e probabilmente era così per le loro orecchie, quindi è anche abbastanza, insomma, un po' da maramaldi, se vogliamo riderne oggi, però dà un po' uno spaccato anche di come il nostro orecchio è cambiato in 150 anni, perché loro evidentemente sentivano o non sentivano delle cose che noi sentiamo oggi e viceversa.
Infatti, se il caso di Carmen è forse quello in cui il succede scandal, come si dice, no? Lo scandalo che suscitò alla prima rappresentazione è un fatto piuttosto noto e aveva forse meno a che fare col linguaggio musicale e più con la trama.
Con le donne che fumavano in scena, insomma, voglio dire, erano cose. Però quello che è sbalorditivo è che tutte le recensioni di Carmen, ma proprio tutte, lo accusano di aver scritto un'opera in cui non c'è neanche una melodia. Questo è bizzarro, perché uno può dire non mi piacciono le melodie di Bizet, ma non puoi dire che non ci sono le melodie, perché è solo melodia Carmen.
E qualcosa di molto simile però si dice a proposito, no, di Giuseppe Verdi.
Oh, anche lui, c'è un odio proprio nei suoi confronti veramente impressionante. Un po' era, si vede, Sono un po' dei rosiconi, queste specie parigini e inglesi che vedevano i loro teatri d'opera invasi dalle opere di Verdi con trionfo di pubblico a scapito della loro produzione nazionale. Quindi ci sono anche, ecco, attraverso queste recensioni si vedono molti, anche molti difetti politici del tempo, fortissimo nazionalismo. Le recensioni tedesche, ad esempio, da intorno agli anni del 37-38 su Schoenberg e su Mahler sono fortemente antisemite. Cioè è un libro che riflette proprio i tempi storici, no? Quindi Verdi era l'italiano che arrivava, diciamo, a invadere i teatri stranieri, quindi non c'è dubbio che una parte fosse anche questa specie di nazionalismo che era, a quel punto, influenzava anche il giudizio musicale, però anche come cantonate musicali se ne sono parecchie.
Ce ne sono parecchie.
Tutto al mondo.
Era una pagina celeberrima, naturalmente un estratto dal Rigoletto di Giuseppe Verdi, con la voce di Renato Bruson, la direzione musicale di Riccardo Muti, e prendo un estratto, uno fra i tantissimi che compaiono in questo volume pubblicato da Adelphi, Invettive musicali di Nicholas Leoninsky, curato da Carlo Boccadoro che è qui con noi. Conoscete il sistema musicale di Verdi? Non è mai esistito un compositore italiano più incapace di produrre quella che viene comunemente definita una melodia. E Carlo Boccadoro ci raccontava prima, no, di un analogo comparabile giudizio dato a proposito della Carmen di Bizet, ma questa ossessione per la melodia?
Beh, la mancanza di melodia è una cosa che viene, cioè, il vero crocifisso che viene gettato addosso a tutti i compositori, a Debussy, a Wagner, a Berlioz. Del resto è quello che viene detto anche oggi quando si parla della musica dodecafonica o di Schoenberg o della musica tonale, no? Che non si può fischiettare, che non è melodica, come se il fatto di poter essere fischiettata fosse l'unica possibile qualità del linguaggio musicale. Non meno ridicolo, visto che abbiamo ascoltato una pagina di Rigoletto, è quel signore che il giorno dopo la prima di Rigoletto dice appunto che quest'opera non entrerà mai in repertorio perché non ha nemmeno una melodia. Ecco.
Giudizi comparabili ci sono anche per Giacomo Puccini.
Che anche lì, voglio dire, uno può. C'è ancora oggi tanta gente a cui non piace Puccini, che già io trovo una cosa assolutamente stupefacente, ma lo accusano proprio di essere un sentimentale, di
quindi
scrivere delle melodie.
È un po' il contrario, troppa melodia.
Troppa melodia, perfino nella Bohème mi pare che dicono che non c'è melodia. No?
Non c'è raffinatezza di stile, il compositore è troppo eclettico, di sviluppo tematico vi è poco o nulla, non ce n'è davvero il tempo, la rapidità della prosodia richiede rapidità nella partitura. Questo a proposito della Tosca in una recensione del 1901 a New York.
Il problema di Tosca è lo stesso di Carmen, cioè quello che fece veramente scandalo e fece furore fu il soggetto, soprattutto la scena dell'uccisione di Scarpia, che fu giudicata di una violenza inaudita, di un realismo sanguinolento, l'idea che lei gli dice ti soffoca il sangue, eccetera, erano considerate volgarissime. E quindi in realtà anche qui la maggior parte delle critiche negative non è tanto sulla musica, che è quasi trascurata, ma sull'orrore, la volgarità di già di aver scelto un soggetto così e in più di rappresentarlo mettendosi sul carico da 12 come fa Puccini. Quindi sensazionalismo, viene accusato insomma di essere un musicista a effetto, tutte cose che sappiamo che non hanno il minimo senso, ma si può capire che nel 1901 una storia come quella, in effetti quella scena fa un po' impressione ancora oggi, figurarsi 100+ anni fa.
Fra gli autori che figurano in questa raccolta di invettive musicali c'è anche Dmitri Shostakovich, la Lady Macbeth dal distretto Dzhenelsk. Viene definita un'opera da camera da letto.
E ovviamente è una recensione russa quella che dice questa cosa. Anche le visioni ideologiche sono molto diverse. Spesso le recensioni sovietiche puntano molto il dito sulla cosa morale, sono molto moraliste. E sia americane che russe se la prendono anche lì, non tanto con la musica che si è dissonante, cacofonica, quello che volete, ma il vero scandalo è mostrare anche qui una donna forte, quindi non una donna sottomessa, una donna che lotta, che muore cercando di uscire dalla sua condizione di sfruttata, insomma un testo che già dava fastidio molto al regime staliniano. Non a caso l'opera in realtà è andata in scena per molti anni senza che succedesse niente, poi il giorno dopo che l'ha vista Stalin sono cominciate le critiche pesanti, fra cui queste.
E da cui poi una serie di conseguenze per il povero Dmitri Shostakovich.
Che non ha più scritto un'opera, ed è un peccato.
Ma noi prendiamo spunto da questa conversazione con Carlo Boccadoro, che io ringrazio.
Ringrazio voi tutti.
E che ha curato l'edizione italiana per Adelphi di Invettive musicali di Nicholas Leoninsky. E ci salutiamo proprio con un estratto dall'ultimo atto della Lady Macbeth dal distretto Dzhenelsk di Dmitri Shostakovich, dall'edizione con protagonista Mary Ewing e la direzione di Myung-Whun Chung alla guida dei complessi dell'Opéra Bastille.
Thank you. Знаешь ли, Санечка, как с тобой мы похожи на папа и на Еву.
Но на рай здесь не слишком-то похожи.
Пустяки, мы сейчас побывали в
Катерина Львовна, спасибо, Катерина Львовна, за чулки спасибо. Посмотри, как красиво на моих ногах сидят. Сережа мне их надевал, и ноги поцелуями мне согревал. Ах, Сережа мой, Сережа, Катерина дура, не сумела удержать Сережа. Чулочки не видать, они теперь мои.